Grazie ascoltatrici e ascoltatori che continuate a seguirci e aumentate di numero in questa terza stagione di Docchi Shot Podcast, arrivata al suo, con questo, 95esimo episodio. In questo 95esimo episodio, con i miei due straordinari compari, affronteremo i seguenti temi. Primo, il giudizio sulla legge di bilancio e sulla sostenibilità del debito pubblico italiano, che è venuto insieme praticamente a distanza di poche ore da Moody's, la quarta grande società di rating dopo che si sono espresse le prime tre, e da Bruxelles. Poi faremo una riflessione su questo bilaterale firmato, questa intesa firmata di cooperazione rafforzata governativa italo-tedesca, con la visita del presidente del Consiglio Meloni a Berlino con il cancelliere tedesco Scholz, e vasta partecipazione e implicazione anche però delle strutture industriali di rappresentanza dei due paesi. Ci allargheremo poi a qualche considerazione internazionale sia sulla ricomparsa senza proteste occidentali di Putin al G20, si avvia a chiusura la presidenza indiana e l'India l'ha invitato al G20, lui ha detto delle cose incredibili, l'Italia ha risposto bene ma il resto dell'Occidente non ha fatto una piega alla presenza del terrorista criminale, nonché sull'esito delle elezioni presidenziali in Argentina. Qui 95esimo episodio. E come sempre, fino a che esisto, Don Chisciotte è sempre Oscar Giannino e a fianco a lui il fido, sicuro, pratico Sancho Panza.
Renato Cifarelli, che vi ricorda donchisciottepodcast.it, il sito dove trovate le nostre puntate, i documenti quando ci sono i documenti, i link per farci le donazioni che ci permettono di tenere in piedi questa gratuita baracca. Grazie, grazie, grazie sempre naturalmente.
E la nostra particella subatomica in perenne moto browniano che è ovviamente ronzinante.
Caro Alberto Carnevale Maffè.
Caro mio, te la fisica dei quanti ci vuole per capirti. Però.
Mi fa un baffo il quantum al massimo.
No, il problema che abbiamo con Alberto che quando è in viaggio, che non abbiamo ancora inventato quei sistemi di trasporto e di comunicazione che ci sono in Star Wars e company, per cui tu anche se sei nei viaggi intergalattici riesci a parlarti come se fossi uno davanti all'altro, insomma.
No, il problema è che quei sistemi esistono, quei sistemi sono sicuramente a disposizione di Carlo Alberto,
ma non nostra.
Carlo Alberto ovviamente li riserva alle cose a maggiore intensità di valore aggiunto, che fa, questo è il punto vero. Però detto tutto questo, cari compari, allora, la grande paura delle quattro streghe delle società di rating si è conclusa e ne avevamo già parlato, è arrivata anche la conferma di Moody's, però insomma con la volontà di non accelerare il piede sulla cattiveria nei confronti della situazione di sostenibilità dopo questa legge di bilancio che dà un calcio alla lattina da parte del governo. E in buona sostanza il giudizio dell'Unione Europea, sia pur accompagnato poi poche ore dopo da una dichiarazione del commissario Dombrovskis, che è il vicepresidente dell'attuale Commissione Europea, che dice: attenti però che noi ci riserviamo tra maggio e giugno di aprire le procedure nei confronti di chi non rispetta le regole, compresa l'Italia. Però in buona sostanza non è una bocciatura, però la cosa interessante di questo giudizio secondo me da parte dell'Unione Europea è che i paesi sono divisi in tre blocchi, ma quelli che si beccano le osservazioni sia serie che intermedie sono un cospicuo numero di membri dell'Unione Europea. Che dici, caro Alberto?
Ma dico che l'Unione Europea ha preso atto che nelle more di una riforma del patto di stabilità e di crescita i bilanci nazionali sono ancora un po' disorientati e di transizione, e giustamente fa il suo mestiere di valutazione. Abbiamo i semafori rossi, tra cui la Francia, si posso dire, che non è proprio una cosa scontata, ok? I semafori gialli, tra cui l'Italia, quindi i trionfalismi del governo del tipo l'Europa approva un tubo, cioè siamo rimandati a settembre, e i semafori verdi sono pochi, ci sta dicendo l'Europa
che... Cui, i semafori verdi, la cosa fantastica è che c'è la Grecia.
Oscar, chi ascolta il nostro podcast lo sa.
Sa perché, sì, esatto.
Lo sa perché, perché la Grecia ha scelto un assetto politico istituzionale serio, responsabile, è tornata in investment grade, volendo dire in Portogallo se la sta cavando dignitosamente nonostante le instabilità politiche, peraltro
sì, incredibile prova data dalla magistratura portoghese,
no,
che ha rovinato Antonio Costa, hanno convocato subito le elezioni perché il capo dello Stato ovviamente aveva Costa sulle scapole, il premier era di sinistra, il capo dello Stato no, tranne scoprire poi 24 ore dopo, ma c'è stato un errore di trascrizione, non era il premier, ah, però mica solo in Italia è successo.
Ecco, però tornando anche a Moody's, Oscar, Moody's anche una volta è stato accolto in Italia come una promozione. No, scusate, passare da outlook negativo a outlook strong, no, stabilità non è promozione, è, come dire, un arrocco tattico di Moody's che si era trovata col cerino in mano, essendo l'ultima e l'unica in una situazione in cui non, a quel punto non avrebbe potuto, in caso di peggioramento della contingenza, veramente essere l'unica a bocciare l'Italia. Quindi ha fatto un passo indietro per poter fare poi un passo in avanti domani. Quindi chi conosce l'agenzia di rating sa che ci sono questi giochetti. Tant'è vero che, leggendo analiticamente il giudizio, che è un po' più articolato di quello dell'Unione Europea, della Commissione Europea, si vede che di meriti il governo italiano per il giudizio di Moody's non ne ha alcuno, caro Oscar, perché il giudizio di Moody's basa su tre cose che manco c'entrano nulla con le politiche del governo italiano. La prima è la solidità del sistema bancario, e cioè le banche hanno ripulito gli NPL, hanno fatto politiche di ristrutturazione e adesso sono più in grado di finanziare l'economia. Bene, non è merito del governo. Secondo, il prezzo dell'energia e quindi l'inflazione, che a parte il carrello tricolore, che non mi sembra che contenga dei barili di petrolio, non è certamente imputabile o attribuire al governo. E l'altro è, se volete, il tema del PNRR, che questo governo ha ereditato, facendo, secondo me, scelte intelligenti di concentrazione su alcune tematiche, diciamo, più focalizzate. Ma il PNRR non l'ha negoziato questo governo, deve ancora dimostrare di saperlo implementare. Questi tre vettori sono esogeni alle politiche di Meloni e Co. E in effetti, se invece, tornando alla Commissione Europea, il giudizio è: avete speso più soldi di quelli che potevate, perché le previsioni di aprile non sono state confermate poi a novembre in termini di tassi di crescita, e li avete spesi male, cioè li avete spesi ancora in spesa corrente che non genera, diciamo, crescita di lungo periodo. Quindi non è un giudizio lusinghiero, è un giudizio sospeso, così come lo sono tutti i giudizi delle agenzie di rating, che, ripeto, giudicano l'economia privata italiana, di nuovo un'economia diversificata, tutto sommato resiliente, con tutti i difetti. Il privato italiano alla fine sa galleggiare, il pubblico italiano è ancora, diciamo, nel fango di un'eredità pesantissima, che non è colpa di questo governo, ma di scelte che non vanno oltre il tatticismo, Oscar. La cosa che connota tutti i giudizi sul bilancio del governo Meloni è un bilancio che è la data di scadenza di una mozzarella, cioè dura un anno, dal 2025 in poi c'è nebbia. E questa nebbia i mercati prima o poi la scontano.
Comunque il giudizio di Moody's ha contribuito a fare scelta di qualche punto. Lo spread, il giudizio dell'Unione Europea è stato visto più come una promozione che una bocciatura, e noi vi abbiamo detto che, insomma, in realtà non è così. Molto dipenderà, alcuni di voi penseranno, da come la nuova commissione poi graduerà. Beh, sì e no, perché in realtà in primavera sarà ancora questa commissione a decidere sulle procedure di infrazione e richiami. E il più dipenderà, sì, questo è vero, dalle regole nuove sul patto stabilità e crescita, e queste sono attese entro la fine di dicembre per entrare in vigore dall'inizio dell'anno. Vedremo di che si tratta. La presidenza spagnola sta di turno dell'Unione Europea, sta facendo un po' di salti mortali per tentare di contemperare uno schema abbastanza fedele a quello delle proposte iniziali della Commissione, con qualche obiettivo quantitativo intermedio però per assicurare tedeschi e olandesi. Vedremo come va a finire e in concreto che cosa vuol dire per il bilancio italiano. Questa cosa rafforza fino all'ultimo secondo la posizione del governo di dire: noi non diamo il via libera al MES finché non capiamo il patto di stabilità. Secondo me questa strategia è stata sbagliata in radice, a dire la verità. Questa stessa strategia ci ha portato a non avere giudizio di validazione sulla riallocazione del PNRR, che questo governo ha presentato tardi, perché l'ha presentata ad agosto alla Commissione Europea, quando era già in carica da 9 mesi, a non validare ancora la ridislocazione del Renew ITA, cioè l'applicazione italiana del Repower ITA, la declinazione italiana del Repower EU, di 14 miliardi di spese per la transizione green in precedenza allocata nel PNRR, che ancora non c'è, quindi le imprese italiane non sanno come fare da questo punto di vista, e sono compresi anche 5 miliardi di incentivi, quasi 5 miliardi che dovevano essere Industria 5.0, che diventerà per la sola transizione ecologica a questo punto, spostati nel Repower EU e assenti invece nella legge di bilancio. Quindi anche qui le imprese come fanno a programmare, eccetera, eccetera. Tutto questo spiega anche perché la propensione all'investimento delle imprese oramai è caduta a zero, dopo crescita a doppia cifra nel 2021-2022, cosa che certo non ci aiuta nella crescita, e però detto tutto questo, Giorgetti continua a fare il muso dell'arme sul MES e su tutto il resto. L'unica cosa che voglio dire è che io riconosco Giorgetti di aver fatto sul serio sulla cessione, con la procedura accelerata di Booking nella cessione del primo, la prima tranche del Monte dei Paschi a fondi di investimento internazionale e i tanto famigerati fondi esteri che in teoria non vogliono, che insieme anche a fondi italiani però si sono pappati in pochi minuti l'offerta di questa prima quota di MPS. Io ricordo a tutti che l'impegno preso dopo una protrazione di 2 anni dell'impegno precedente che scadeva nel 2022 e che era corredato all'autorizzazione a dare capitalizzazione a spese pubbliche per 5.5 miliardi MPS nel 2017, e l'impegno era quello di smettere la quota entro 18 mesi fa. Poi sotto il governo Draghi arrivò una protrazione fino a metà del 2024, scade a metà 2024, di qui ad allora vedremo della quota restante per cederne almeno il 51% che cosa deciderà questo governo. Però intanto il mio giudizio su questa prima cessione, che ha contribuito anch'essa a far scendere di qualche punto lo spread, per me è positivo, ecco, cioè non so come la pensate voi due.
Ma Oscar, è positivo come segnale politico, finanziariamente è una minusvalenza da brivido, parliamoci chiaro.
Ah, ma tanto la minusvalenza ci sarà senza dubbio.
Esatto, però per dire, abbiamo messo una decina di miliardi in MPS, se ne portiamo a casa un paio va già buona. E
oggi
va bene,
se fai il conto del prezzo che era già inferiore alla quotazione con cui abbiamo ceduto la quota con la procedura accelerata, è come una valutazione di MPS che è 3.4 miliardi in tutto, il solo ultimo aumento di capitale è totalmente a carico dello Stato, era 5.5, quindi caro mio.
Ci ho detto, è un segnale comunque di mercato che la banca alla fine ha saputo rimettersi in piedi da sola, e bisogna riconoscerlo questo, Oscar, perché la banca alla fine non corre, però sta in piedi. Sta in piedi, ha risultati che hanno sorpreso il mercato.
Sì, anch'essa, come tutte le banche, ripatrimonializzata invece di pagare la tassa. Okay.
Alla fine i clienti di MPS hanno dimostrato un attaccamento alla bandiera, francamente.
Mamma mia, mamma mia.
Devo dire, non so come dire, a loro merito o a loro demerito, però di fatto è così. E che dimostra che, ancora una volta, che c'è uno strano radicamento, un'affezione degli italiani alle banche storiche. Non so dirti, Oscar, se va bene o va male, certamente è un segnale di resistenza, non so se chiamarlo stabilità o rigidità, forse tutte e due le cose. Però alla fine, vedi che però è entrato nel giudizio di Moody's, di Standard & Poor's, cioè noi non abbiamo le banche all'americana per cui gira il vento, tutti scappano da Silicon Valley Bank e la fanno crollare, non abbiamo, anzi, se ti ricordi le grandi crisi bancarie 2015-2016, la gente non voleva abbandonare,
voleva andarsene,
non neanche glielo dicevi, ma guardate,
naufrago a bordo della nave che va a fondo,
te lo ricordi? No, piuttosto andiamo giù col capitano, cioè, è ovviamente irrazionale, però alla fine è un fattore di stabilità, cioè noi il cosiddetto bank run, ma manco sotto minaccia delle armi lo facciamo, e alla fine poi lo leggi da fuori e dici gli italiani un po'...
Io però posso dire di no, non lo so, io ho una certa renitenza cognitiva a capirla sta roba, cioè in un paese di infedeli, sto parlando di mariti, mogli, amanti, sono infedeli oramai in tripla percentuale, non la doppia percentuale, ma detto questo, la fedeltà invece al conto corrente, ai piedi bancari, è una roba che è una sfida alla legge di gravità in Italia. Proprio
noi abbiamo una gerarchia di fedeltà, come sai, è particolare. La prima è la mamma, la seconda è la squadra di calcio e la terza è la banca. Non sono previsti coniugi o altre relazioni sentimentali.
È una strana tassonomia gerarchica della fedeltà in questo cavolo.
Secondo me invece è proprio una roba tecnologica per cui la gente ha paura di cambiare conto perché non gli arriveranno i soldi sul conto nuovo
del
bonifico che arriva dall'azienda, insomma. Però io ogni tanto questo dubbio ho più questo dubbio qua che sia un problema di curva di apprendimento dell'home banking e di paura che qualcosa non funzioni e quindi di trovarsi in difficoltà.
Io stesso, che devo dare stato a centesimo da molti anni, e in queste settimane vivo una faccenda. Io sono stato ridislocato in un'altra filiale rispetto a quella storica con cui avevo il mio primo conto aperto a 17 anni a Roma, e dello stesso gruppo, e è cambiato l'IBA come ovvio eccetera eccetera, e qua non riescono a dirmi però, perché lì c'è un meccanismo automatico di traslazione dei versamenti, in questo caso pochi speech ma per me essenziali della casa Agit sugli esami sanitari miei figli, e mi arriva il rimborso ma nel conto nuovo non arriva, e quindi sono qui che traffico per capire questo, per dirti, quindi sarà l'esperienza di altre centinaia di migliaia di italiani.
Quando c'è stata la cessione di un po' di sportelli perché una banca era diventata troppo grossa, ho sentito urla di imprenditori in tutto il sud della Lombardia, dove io
senza
vivo.
Parlare della multa che si becca la grande banca italiana per definizione per la traslazione automatica di migliaia e migliaia di clienti alla banca tecnologica effettuata in base a calcoli algoritmici di chi non andava in filiale e così via, che ha creato un po' di problemi a loro, ai clienti. Per dire, quindi insomma sono prove che dovrebbero far riflettere rispetto a questa fedeltà usque al cadavere che invece contrassegna gli italiani. Devo dire che però devo chiedervi anche un'opinione sul giudizio derisorio che voglio rilasciare a proposito dei temi aperti con l'Europa da parte di questo governo in carica, dopo l'infrazione che ci becchiamo ovviamente per trascorsi limiti rispetto alle promesse per la liberalizzazione delle concessioni dei maniali balneari, l'emergere di come hanno fatto il conto.
Sentimi, Oscar, questo è un paese di sarti, lo sappiamo. Allora, loro cosa hanno fatto? Hanno preso il metro da sarto e hanno misurato le coste.
No,
non
dai,
mi sembra una questione.
Io non so a quanti sia chiaro quello che stiamo facendo. Siccome la posizione netta del governo, cioè è un bis dei taxi, per capirci, è che ovviamente la Bolkestein non va applicata e non si applicherà in Italia, cioè la liberalizzazione per cui bisogna mettere le concessioni a gara, devono durare le concessioni un numero limitato di anni, bisogna aumentare gli investimenti e i canoni, gli investimenti nell'interesse della qualità dei servizi da offrire ai clienti, e i canoni perché quelli attualmente versati dalle alcune migliaia di concessionari balneari a vita sono risibili, cioè fanno una settimana rispetto a mesi di stagione quello che poi devono versare allo Stato. Ecco, non si applica. E come hanno fatto? Qual è la base per cui l'intera maggioranza in Parlamento ha preparato la disapplicazione che il governo ovviamente poi approverà? E il fatto è di dimostrare che le concessioni balneari non sono sottoposte alla Bolkestein, perché non sono un mercato che non hanno una posizione sul mercato rilevante, non dico dominante, ma neanche rilevante. E quindi il metodo qual è stato, cari ascoltatori? Rispetto ai 7.800-8.100 km di coste italiane, che è la stima ufficiale, e attenti che varia anche di tratti non secondari di anno in anno, perché dipende da come il mare si comporta rispetto all'erosione delle coste, loro hanno aumentato questa quota di quasi 4.000 chilometri, cioè non proprio una percentuale di risorse, perché il criterio è stato: non si conta l'arco di litorale, si deve contare ogni rientranza del litorale, compresi, perché c'è una rilevazione satellitare, compresi il perimetro di ogni singolo scoglio che sia almeno 10 metri superiore al livello del mare, e si fa il circolo dello scoglio in mezzo al mare e si aggiunge tutto al perimetro ufficiale in termini di chilometri, che per anni è stato, ripeto, tra i 7.800 e gli 8.100 chilometri a seconda di come andavano le stagioni meteorologiche, e così sono diventati 11.800, e su questi 11.800 naturalmente poi subentra il criterio. Le concessioni ovviamente scendono in percentuale, sono una percentuale sia a doppia cifra, ma l'assoluta maggioranza degli 11.800 chilometri è priva di concessioni, quindi le gare le facciamo lì, sugli scogli, sui dirupi, dove non c'è accesso al mare stradale, dove non ci sono alberghi, dove non ci sono ristoranti, dove non c'è un cazzo di niente. Scusate, ma a me questi trucchi arlecchineschi, pulcinelleschi, eccetera, eccetera, ma voglio dire, ci vuole, non dico un'inventiva, ma ci vuole una faccia di tolla notevole a ricorrere a questi trucchi così ridicoli, no? Ridicoli, perché è ovvio che le concessioni, quelle dove fa salire i canoni, dove fa aumentare gli investimenti, cioè sono quelli delle aree più vocate turisticamente, con maggiori servizi di trasporto, di collegamento, le aree in cui si concentrano i maggiori flussi di turismo balneare internazionale nel nostro paese, e così via. Ecco, e invece noi no, trucchiamo col metro da sarto, come hai detto tu, che infatti è flessibile, no? Cioè non è mica quello rigido di metà, no, il metro da sarto, e facciamo il circolo degli scogli, una scoglionata, se permettete, e mi fate passare, io ci rido sopra, ma c'è poco da ridere, cari ragazzi, poco da ridere, però magari sbaglio io.
Abbiamo le coste frattali, adesso diciamo, fa pena dire matematicamente più corretta, no? Cioè una forma che si ripete infinitamente alle sue frazioni e che quindi alla fine il profilo di un sasso teoricamente è infinito, basta ridurre la molecola e il problema è risolto, no? E poi c'è il tema della scarsità, Oscar, hai dimenticato di citare il concetto economico fondamentale su cui il governo è, cioè le spiagge mica sono scarse, no? Cioè, abbiamo un'abbondanza di scarsi in questo paese di spiagge, e quindi in presenza di, come dire, poca scarsità non ha senso fare gare, no? Poi hai detto giustamente tu, l'Unione Europea ha detto, signori, le spiagge non si contano, bisogna pesarle, no? Come direbbe Cuccia, e cioè senza infrastrutture, accesso al mare, servizi, come dire, il sasso in sé non è asset sfruttabile. No, noi abbiamo questa concezione frattale delle coste italiane, per cui secondo loro basterebbe appunto impiantare un bel bastimento balneare su un sasso e ovviamente ci sarebbero frotte di turisti che si stenderebbero appunto al sole. Beh, lì a prendere il sole sul sasso.
D'altra parte, applicando certi metodi che vengono applicati anche per la torta da dividere, come voi ben sapete, è evidente che 100 metri di spiaggia a Forte dei Marmi sono uguali a 100 metri di scoglio a Picco sul Mare da un'altezza di 50 metri, perché lì magari lo puoi affittare alla nota marca che fa anche Formula 1, dove fanno fare i tuffi dall'alto, insomma, e quindi no, magari comunque, ti pagano un sacco di soldi.
Cari ascoltatori, non c'è limite alle cose divertenti del nostro paese, sono tutte amare, però sono tutte amare, sanno un po' di quel gusto amarognolo che a volte assomiglia al cianuro, perché poi dipende dalle quantità, e il cianuro che ci autoinfliggiamo, perché questo è il punto, perché la difesa a spada tratta di rendite a vita improduttive che abbassano l'attrattività turistica, abbassano la qualità della
produttività,
fatte per 4 voti, è una specialità della politica di questo paese, ed è veramente paradossale. Del resto è un paese in cui abbiamo appreso che i ministri possono far fermare i treni in alta velocità e scendere per prendere l'auto blu, e con le ferrovie dello Stato che hanno coonestato questa cosa, dicendo che sono avvenuti centinaia di episodi simili negli ultimi mesi. Peccato che proverò nel prossimo treno ad alta velocità che è in ritardo a dire alla prossima stazione fatemi scendere, voglio vedere se fermano il treno.
No, il problema, Oscar, è che probabilmente alla prossima stazione a cui tu vuoi scendere non c'è un auto blu ad aspettarti, questo probabilmente.
Ah, ecco, questo è il vero. Ah, okay, è giusto, questo è il vero criterio. No,
tu, se gli dici fermatevi, appoggi Bonsi perché voglio scendere, rimani appoggi Bonsi come un
Un Giannino, cioè un cretino.
No,
sono io che lo dico, non tu, è giusto così.
In attesa, oltretutto, naturalmente, infinita di un taxi che non arriverà mai, perché non sono state messe a gara le concessioni, insomma.
Va bene, cari amici, passiamo a cose meno amaramente amene, per così dire, perché insomma anche le cose che avvengono sulla scena internazionale sono non troppo amene. Faccio un'eccezione, però io voglio spendere qualche minuto a favore di qualche parola spesa per sottolineare l'importanza, se l'attuale governo e i governi successivi prenderanno sul serio questo nuovo impegno, cioè mi riferisco all'intesa bilaterale di maggior cooperazione firmata a Berlino dal presidente del Consiglio italiano Meloni e dal cancelliere tedesco Scholz a nome dei rispettivi governi. Come sapete, e vi abbiamo detto mille volte, il traino franco-tedesco di questa Unione Europea è entrato in crisi agli occhi della maggior parte dei membri dell'Unione Europea per ragioni diverse, tra cui la posizione molto prudente all'inizio dei due paesi rispetto al totale solidarietà all'Ucraina invasa da Putin, e si sono persi un bel po' di paesi non solo baltici ma membri dell'est Europa, a cominciare dalla Polonia, che già ha motivi suoi per avere polemiche contro il traino franco-tedesco. Francia e Germania hanno un trattato bilaterale molto forte dagli anni 60 e una cooperazione molto approfondita, diciamo così, cioè le fanno davvero le riunioni di governo congiunte coinvolgendo i loro apparati industriali. Noi abbiamo fatto in ritardo una replica in piccolo con meno competenze condivise col trattato del Quirinale ratificato anche da questo governo, e con la Germania siamo, dopo anni di vera interruzione, perché solo 7 anni fa c'era stato l'ultimo episodio di un accenno di cooperazione tra i due governi, c'è questa intesa che è stata sottoscritta, che per me ha una parte interessante, perché questo forum sulla competitività industriale è stato fortissimo, che fa parte dell'intesa ed è una delle novità vere di questa intesa, dovrebbe essere preso molto sul serio dai due governi. È stato innanzitutto fortissimamente voluto e richiesto dalle associazioni industriali più rappresentative dei due paesi, cioè dalla BDI, la Confindustria tedesca e da quella italiana. E è stato richiesto dopo che negli ultimi 2 anni, come risposta al Covid, poi come risposta al collo di bottiglia del commercio mondiale, poi come risposta all'esplosione dei costi energetici dopo l'invasione russa dell'Ucraina, poi rispetto all'accendersi della grande gara mondiale per gli incentivi e gli investimenti sulle tecnologie di punta da parte di Cina da una parte, e la risposta americana con l'IRA, e non solo con l'IRA, le maggiori confindustrie dei paesi più manifatturieri d'Europa, cominciando dalla prima e dalla seconda manifattura, Germania e Italia, hanno detto: cara Unione Europea, lo stop ai fondi di tipo cooperativo mutualistico con Next Generation EU, che sono state la grande novità di fronte al Covid, venuto invece di fronte all'accelerazione della transizione green, è un errore capitale. Perché è un errore capitale? Perché piazza l'intera industria europea rispetto alla grande gara che è in atto nel mondo, e di fronte al fatto che ormai le crisi esogene continueranno ad avvenire e si moltiplicano, perché le aree di tensione internazionali tra strategie di potenze intercontinentali, strategie egemoniche di potenze di area tipo Turchia nel Medio Oriente, riprendere della tensione dopo l'attacco terroristico di Hamas a Israele, tentativo della Russia di creare nuovi focolai per distrarre tutti e scommettere sulla debolezza e la stanchezza dell'Occidente nel sostegno all'Ucraina, eccetera, 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 ricentramento della Cina su se stesso a fronte della forte diminuzione del suo tasso di crescita. Tutto questo dovrebbe indurre i governi europei delle maggiori manifatture a capire che o ci diamo strumenti comuni con obiettivi comuni di difesa vera dell'autonomia, dell'indipendenza e dell'eccellenza tecnologica nei settori di punta delle nostre manifatture, oppure se andiamo divisi a questa gara internazionale, ciascuno contando solo o sullo spazio fiscale o sull'energia elettrica da nucleare come la Francia, in realtà saremo fatti in pochi anni a pezzi tutti nella gara per la competitività internazionale. Questa cosa al governo tedesco, che in una fase di profonda riflessione, perché le bocciature della Corte di Karlsruhe lo hanno messo in crisi sulla strategia di fondi extra bilancio per centinaia di miliardi per fare i tagli a le tasse energetiche, abbassare il costo energetico per forti quantitativi di energia alle proprie aziende energivore, ne abbiamo già parlato, 90 euro a megawattora, mentre in Italia siamo già a 140 euro, eccetera, eccetera, eccetera. Tutto questo ha prodotto un accordo che dice: i due governi devono sentire le due manifatture e devono concordare l'estensione di progetti comuni, investimenti comuni, con criteri comuni, perché altrimenti le catene di interdipendenza italo-tedesca, che sono tradizionalmente molto forti e che iniziano a scardinarsi, perché i dati questo dicono, creano un problema all'Italia, no, creano un problema anche alla Germania, perché oggi non è così facile disintermediare i fornitori italiani, visto che in Asia la vostra fortuna, scommettendo tutto sulla Cina, vi ha portato un interscambio commerciale negativo. Ecco, questo, per capirci, è una cosa di una certa qual importanza. Solo due cifre per intenderci: l'interscambio Italia-Germania ha continuato sempre a crescere in questi anni. Ci sono segni di col segno meno quest'anno, perché la recessione tedesca si fa sentire, anche se la recessione tedesca riguarda non tanto l'industria della manifattura quanto invece i servizi e i consumi interni. Però, per dare un'idea dell'ordine di cifre, l'interscambio era di 127 miliardi, quindi tra import ed export reciproco pre-Covid tra Italia e Germania nel 2022 quei 127 miliardi erano diventati 168 miliardi e mezzo, per capirci, e i principali settori italiani e tedeschi di interdipendenza, come si rileva dall'interscambio che c'è, componentistica da una parte e dall'altra, e appartenenza a filiere comuni del valore o di fornitura, questi settori sono il chimico farmaceutico, che da solo vale 32 miliardi di interscambio, la siderurgia 24 miliardi, i mezzi di trasporto 22 miliardi, i macchinari 20 miliardi. Ripeto, non è a senso unico, riguarda anche la parte tedesca. Oltretutto la parte tedesca è importante in Italia anche per le aziende e gli occupati, cioè noi abbiamo circa 170.000 persone occupate da imprese che sono tedesche e che lavorano in Italia. Sono diventati, erano 170.000 nel pre-Covid, sono diventati 192.000, quasi 193.000 a inizio 2023. E il fatturato di queste imprese tedesche in Germania era 72 miliardi nel 2019 e di 96 miliardi adesso. La cosa singolare è che il numero di imprese tedesche in Italia è diminuito, mentre è cresciuto quello di imprese tedesche in cui hanno assunto le italiane che stanno in filiera e valore comune con imprese tedesche che hanno assunto invece partecipazione in Germania. Noi abbiamo avuto una diminuzione del numero di imprese tedesche, che erano 1900 nel 2015, adesso sono circa 1700, però il perno dell'interscambio continua a essere molto forte, anche se messo adesso un po' sotto schiaffo dalla recessione tedesca. E quindi i rischi che la recessione tedesca, l'inflazione che è divergente sui costi di produzione per diversi tempi di trasmissione dei mercati tra le imprese italiane e tedesche che condividono l'interdipendenza, ha fatto crescere moltissimo nella percezione delle imprese, sia italiane che tedesche, il timore che si fratturino le catene. Cioè, se facciamo rilevazioni recenti fatte dalle due associazioni industriali sui propri interdipendenti, sia di qua che di là, hanno registrato un pennata della percentuale di imprese che teme un calo della domanda per effetto di questo decoupling tra Italia e Germania, il 48% per capirci, e di questo 48% più di due terzi è rappresentato di chi dice salteranno le catene di fornitura se non abbiamo obiettivi comuni, capacità analoga di investimento, una regia di coordinamento di come dall'alto richiedere dal basso specifiche condivise delle forniture, della componentistica e così via. E questo riguarda esattamente quelle quattro grandi specializzazioni che sono il punto di forza dell'interdipendenza tra le due industrie. La faccio breve perché non voglio annegarvi di dati, ma il fatto che dal basso, e tenete conto che i documenti sono condivisi anche dal MEDEF, dalla Confindustria francese, dal basso si dica con chiarezza ai governi italiani e tedeschi e anche a quello francese: guardate che l'accelerazione degli obiettivi verdi è stata fatta senza un onere, un calcolo dell'onere credibile, né delle risorse finanziarie necessarie, che sono un multiplo immane rispetto alle risorse europee, un multiplo immane rispetto a quello anche degli spazi diversi di agibilità fiscale di Francia e Germania maggiori dei nostri, e hanno soprattutto ricadute di interruzione dei rapporti di interdipendenza e quindi di creazione di chiusura di impresa e creazione di disoccupati. Attenzione, il fenomeno non riguarda solo l'Italia, certo l'Italia è la parte più debole perché non abbiamo né il nucleare né l'agibilità fiscale dei tedeschi, che pure devono ridimensionarla perché si trovano con centinaia di miliardi di euro adesso che credevano non fossero in deficit, ma se loro vanno avanti a fare i tagli che hanno promesso alle imprese tedesche, il loro deficit e il loro debito si impenna, altro che 60%, perché sono risorse per punti e punti e punti di PIL tedesco che non figuravano nel deficit e nel debito. Allora, che questa richiesta, accompagnata da queste riflessioni, bisogna che vi impegnate tutti e tre i governi perché l'Unione Europea cambi qualcosa sul fronte delle risorse comuni, è abbastanza senza precedenti nella storia europea, cioè rappresenta una interruzione del processo di caduta che era avvenuto dopo Next Generation EU e dopo il SURE. E la cosa interessante è che i governi ci vengono un po' trainati a questo dal fatto che il rallentamento delle economie europee vede campanelli d'allarme delle manifatture di tutti e tre i paesi che dicono: signori, così noi perdiamo la gara mondiale, è meglio che vi fate i conti, perché bisogna impegnarsi di più per cabine di regia comuni, progetti comuni, e soprattutto perché l'Unione Europea cambi rotta. netta da questo punto di vista. Non voglio sopravvalutare l'importanza, ma è evidente che questo governo e quelli che succederanno a Roma, invece di fare polemiche o ispirarsi alla Schadenfreude per dire siete in recessione e noi no, quando noi siamo tornati a crescere di zero virgola, sarebbe bene lavorarci molto seriamente invece a questa nuova cabina di regia. Voi che dite?
Ma Oscar, vedi, i rapporti con la Germania e con la Francia sono rapporti necessari, indispensabili, ma sempre visti in maniera un po' appunto antagonista. Non si riesce a pensare in ottica europea veramente, considerando Italia, Germania e Francia come in realtà sono, cioè regioni di un intero e unico sistema economico. Lo vedo non solo in termini manifatturieri, ma in termini infrastrutturali, energia, in termini di reti elettroniche, in termini di reti sulla componente, diciamo, elettronica software. Cioè, la verità è che o superiamo il paradigma dei confini nazionali, o se no le filiere e le infrastrutture disegnate, e non possono che partire, parliamoci chiaro, da questa triade, no? Germania, Francia e Italia, per far massa critica, Oscar. E allora, però c'è anche un tema regolatorio. Insomma, parliamoci chiaro, l'Unione Europea ha fatto battaglie considerando mercati rilevanti solo quelli nazionali, e abbiamo avuto fondamentalmente l'effetto, per esempio, sul fronte delle telecomunicazioni, di fare competizione con 4-5 operatori per nazione, con il risultato che ne abbiamo 90, quando in realtà dovevi pensare ad avere 5 forti in Europa e favorire delle fusioni cross border. E sai, il tema infrastrutturale poi conta nella parte industriale. E quindi, se vuoi, il difetto di tutto questo è che ogni approccio nazionale, compreso il nostro, della lettura che facciamo dei dati, è un approccio distorsivo, perché gnafamo. Oscar, con l'IRA gli americani ci hanno spiegato che è il debito federale che può essere speso bene o male, ma può essere speso con un minimo di senso. Ogni forma di debito nazionale con politiche nazionali in Italia, in Francia, in Germania, produce diseconomie di scala, produce processi non replicabili, non scalabili. Finché non affrontiamo strutturalmente questo problema, Oscar, mi spiace, saremo qua a fare piccolo cabotaggio. Un'Europa piccola, provinciale, parrocchiale, che guarda il proprio giardino di casa, condannandosi al nanismo a questo punto, certamente geopolitico è evidente a tutti, ma a questo punto anche industriale, e francamente questa cosa è veramente un errore grave.
Renato?
Ma sai, il sistema industriale italiano è fortissimamente legato a quello tedesco, molto molto, in modo molto molto forte, perché ci sono delle catene di fornitura che sono molto importanti. Non dimentichiamoci che quello dell'auto, per esempio, è sempre stato un sistema di fornitura che ha un interscambio molto forte. A volte si dimenticano che, ad esempio, Lamborghini e Ducati sono gruppo Audi, quindi sono di proprietà tedesca. Oltretutto sono filiere di fornitura che sono molto importanti, con le ramificazioni in tutta Europa. Ho l'impressione negli ultimi anni che ci stiamo un po' chiudendo nel recinto dei primi della classe, che vogliono far vedere al mondo cosa si dovrebbe fare, come si fa, noi lo facciamo e vi diamo anche il buon esempio, non sempre seguito dagli altri, soprattutto sui temi, direi, dell'inquinamento e di tutte queste cose qua. Non dimentichiamoci che in questi giorni c'è stato anche il voto per quanto riguarda gli imballaggi, che oltretutto ha mostrato dei voti diversi da parte dei componenti del governo italiano. Mentre invece...
Beh, sugli imballaggi comunque un primo successo della pressione, anche in questo caso, delle manifatture non solo italiane, quella italiana in prima fila, cioè Antonio D'Amato si è dannato l'anima, però qualche successo rispetto alla demenzialità dell'impostazione iniziale c'è stato, cioè a favore del fatto che chi è un campione del riciclo, come nel nostro caso, non sia costretto a volgere tutto sul riuso come volevano invece all'inizio.
Sai, d'altronde sono anche dei metodi con i quali molto spesso i vari sistemi industriali cercano di riguadagnare una...
lo so, però con l'arbitraggio regolatorio appunto si rompe il mercato unico, e questo
lo so,
è cioè...
lo so Oscar, però non lo devi spiegare a me. Vediamo cosa hanno fatto i cinesi con tutta la questione delle auto elettriche, e abbiamo già la nostra risposta. No, il problema è che ci siamo chiusi ci stiamo chiudendo in un'Europa autoreferenziale con delle regole molto più dure di tutto il resto. Metteremo poi le carbon tax alle frontiere o cercheremo di metterle, però non so quanto queste poi potranno veramente colpire il dumping che viene fatto in altri paesi. Ne ho parlato anche nello scorso podcast quando avevamo fatto live, il dumping che viene fatto in altri paesi sui prezzi dei materiali, ecco.
Beh, poi verrà il momento in cui facciamo anche un bilancio complessivo tra qualche mese di cosa sono stati questi ultimi anni e questa Commissione europea, perché io devo dire la verità che fatti un po' di conti, le oltre 5.800 pagine di nuove norme europee che sono gravate, che hanno gravato da parte di Bruxelles sull'industria e la manifattura, con quasi 900 nuovi obblighi previsti per l'impresa, sono numeri che mi hanno fatto molto riflettere, ecco, nel senso che oltretutto si tratta di obblighi assunti in presenza di una carenza manifesta di valutazioni ex ante in grado poi di essere verificate ex post. Quindi c'è un tema regolatorio europeo e lo diciamo noi che siamo assolutamente a favore della considerazione, caro Roberto lo ripete sempre, non è più la dimensione nazionale Europa, bisogna assumere come unica dimensione quella della federazione nel grande confronto mondiale, è così. Questo non significa rimanere ciechi di fronte al fatto che in questi anni abbiamo avuto una proliferazione normativa.
No, che poi ha anche
la situazione italiana normativa, non so come devo dire.
No, che poi ha delle ricadute anche locali molto forti, perché naturalmente se tu dai un certo tipo di guida ha poi un favorisce molto magari degli estremismi locali che dicono, ecco, vedete, ce lo chiede anche l'Europa, dobbiamo buttare fuori le macchine dal centro di Milano, tanto per intenderci, insomma.
Allora, facciamo una pausetta e andiamo a vedere cosa è successo a G20 e cosa è successo in Argentina. A G20, cosa dire? E io mi limito a dire questo: la presidenza indiana del G20, che ha visto qualche mese fa nella Delhi l'India utilizzare il G20, Modi, il capo del governo indiano nazionalista hindu, con un decoupling netto rispetto alla strategia cinese, cioè, e l'India si propone come guida alteropolista rispetto all'Occidente nel G20, esattamente come con molta maggior, tra virgolette, durezza la Cina fa rispetto a tutti i paesi BRICS. Però al termine della presidenza indiana, questo è l'ultimo grande evento che c'era, quello che è avvenuto con G20 e presidenza indiana adesso a New Delhi, il regalo fatto a Putin invitandolo a partecipare al G20, cioè a un criminale terrorista colpito da un mandato di arresto internazionale della Corte Penale Internazionale per capo di imputazione per cui c'è questo mandato di arresto internazionale e la deportazione di bambini dall'Ucraina in grande numero, perché la Corte Penale Internazionale non ha ancora esaminato tutte le altre ipotesi di reato su cui, di delitti su cui è competente, cioè i crimini di guerra, i crimini di aggressione e così via. Cioè, malgrado tutto questo, l'Occidente non ha fiatato di fronte a questo. Non ha fiatato. Tant'è vero che quando poi la notizia è uscita fuori, pochi giorni prima che si celebrasse questo G20 con l'intervento di Putin, che c'è stato stamattina all'inizio di questa giornata nella cui notte noi stiamo registrando, io ho scritto subito, io ho criticato Giorgia Meloni perché quando è caduta nella trappola dei due buffoni telefonici al servizio dei servizi russi, parlò esplicitamente di stanchezza dell'Occidente nel sostenere l'Ucraina, dicendo io ho le mie idee ma le tiro fuori al momento giusto. Però poi i fatti, cioè il mutismo accondiscendente dell'intera novero dei paesi occidentali alla notizia che interveniva anche Putin, in realtà conferma in pieno questa stanchezza. Perché l'Occidente ha ritenuto opportuno, nessun paese occidentale si è ritirato da questo G20 nell'apprendere che la presidenza indiana aveva chiesto a Putin di fare un intervento del tutto ordinario, cioè Putin è tornato alla piena agibilità nei consessi internazionali malgrado tutto quello che ha fatto e continua a far fare contro l'Ucraina, la sua popolazione, la sua integrità territoriale, il suo diritto alla libertà, la sovranità, le stragi di civili, le deportazioni di bambini, le fosse comuni, niente. E purtroppo, secondo me, l'Occidente ha commesso un grave errore accettando senza reagire a questa roba. L'unica cosa che voglio dire è che poi intervenendo a G20, prima dell'incontro che aveva a Berlino, la Meloni, quindi intervenendo a distanza con un collegamento, è stata molto secca e secondo me molto efficace nel dire, poiché in mattinata Putin aveva detto la guerra in Ucraina è una tragedia che va fermata, lui ha la faccia tosta di dire una cosa simile, lui che l'ha provocata, lui che è l'invasore, lui che è lo sterminatore, lui che è il depredatore, lui che è il distruttore di infrastrutture civili, il massacratore di civili ucraini, il deportatore di bambini, dice che quella guerra è una tragedia e va fermata. Chiaramente non è che lo faccia per autosarcasmo, lui sta parlando all'Occidente per dire, cari miei, tanto di qui alle elezioni americane io reggo sul campo, anche se ovviamente non vado più avanti, voi state rifacendo gli aiuti militari all'Ucraina, molto bene, convincetevi presto, prima che cambi qualcuno indirizzo negli Stati Uniti, chiudendo il rubinetto, a capire che se convincete Zelensky a stare buono, io mi prendo quello che ho occupato e facciamo un bel armistizio. Così la cosa finisce qua. Questo è il messaggio all'Occidente. Almeno di fronte a questo Giorgia Meloni ha trovato parole, secondo me, secche ed efficaci. Ha detto, guarda, c'è un vuoto solo per far terminare quella che Putin definisce una tragedia. Che lui si ritiri rispettando in pieno il diritto alla sovranità e all'integrità territoriale dell'Ucraina. Punto. Ecco, parole chiare, senza compromessi diplomatici o gentilezze formali nei confronti di Putin. Questo a me è piaciuto. Del resto la posizione sull'Ucraina è praticamente una delle pochissime cose che salviamo di questo governo, però meno male, ma resta tutto l'errore dell'Occidente, perché Putin si è fatto belle risate aggiungendo poi i suoi giudizi contro Israele. Oramai tutta la macchina delle fake news russe è orientato a pubblicare in tutti i paesi del mondo e a far bombardare sui social di tutto il mondo menzogne clamorose contro Israele e così via. Però cosa volete che vi dica? La risposta dell'Occidente dice che quella strategia di Putin ha un fondamento ed è fondata e forse magari porta pure a casa il risultato. Io non so che dire, però mi sembra che le cose rischino di andare proprio così. Che ne pensate voi?
Ma ossia, la scelta dell'India di convocare e ammettere Putin, sia pure in teleconferenza al G20, è un modo per, francamente, per chiudere in bruttezza il proprio ciclo di gestione. Dimostra un certo opportunismo e ancora, secondo me, un'indecisione fondamentale. Io non sto. Putin è il Putin di sempre. L'Occidente l'hai ben descritto tu. Mi aspettavo dall'India una scelta di campo che non è avvenuta, e con questo anche il G20 si dimostra fondamentalmente un organismo inutile. Inutile, Oscar, perché a quel punto replica, se vuoi, un'ONU.
Ah, sì.
È bello. Quindi, esatto. Per me, cioè, è questo intervento è fondamentalmente lo svuotamento politico, diplomatico del G20. Questo è il resto l'ho già sentito, Oscar. Questo, l'idea del, come dire, preserviamo lo status quo è quello che stanno dicendo Lavrov da mesi ormai, no?
Esatto. Esatto,
quindi,
esatto.
Cioè, Putin non ha fatto altro che ripetere la sua storia. La Meloni ha fatto un gran bene e condivido, bisogna riconoscere che almeno la posizione ufficiale di questo governo è una posizione lucida, corretta, ferma. Mi sarebbe piaciuto sentire le stesse cose anche dagli altri soggetti della coalizione, che non ho sentito, ma diciamo la parola di Giorgia Meloni vale per questo. Il nostro ministro degli esteri non ha detto la stessa cosa, il nostro vicepresidente del Consiglio nemmeno, però va bene così, ma fammi dire…
Comunque la carta, l'enorme, sanguinosa, terrificante carta di distrazione di massa dell'attacco di Hamas a Israele, della risposta di Israele a Gaza, funziona, questo è il punto, funziona, perché l'ondata in tutto l'Occidente, mica solo nelle università, nelle piazze, nella politica di… l'innalzarsi delle percentuali di antisemitismo, di minacce, di cose eccetera eccetera, e questa roba Putin si frega le mani perché lui la cavalca.
Ammesso che non l'abbia sollecitata, non lo sappiamo,
no, però, ma cioè,
razionalmente se non l'ha fatto avrebbe dovuto farlo, e l'Occidente con la sua contraddizione,
attenzione, ci sono le prove manifeste e pubbliche delle volte in cui la dirigenza di Hamas è andata a Mosca negli ultimi 12 mesi, quindi non è che ci siano mancate le occasioni.
Sì,
per sollecitare.
Però posso dire ancora una roba, scusa, dimostra che a questo punto l'ingenuità della politica del governo Netanyahu in questa trappola c'è caduta. Ma morto, sì. No, perché poi alla fine loro erano stati molto ambigui sull'Ucraina. Complimenti, cioè veramente utili idioti, se posso dire, il governo Netanyahu per Putin, perché alla fine la loro reazione scomposta e, fammi dire, poco intelligente, legittima, vabbè, ci sono tante cose legittime ma stupide. Questa reazione è legittima e stupida, caro Oscar, è stupida, perché se vuoi ottenere un risultato politico, che è quello di sradicare la minaccia di Hamas, sei un pochino più furbo, un pochino più furbo. Non, mi ha deluso doppiamente la scelta del governo Netanyahu di non agire in maniera intelligente, strategica, ma di ancora una volta privilegiare l'occhio per occhio, dente per dente, sapendo che comunque avrebbe aperto il vaso di Pandora di quei demoni che sono stati alimentati da Putin, ma alla fine potevi ancora tenerlo, se non chiuso, almeno socchiuso. Scusami, io dalle democrazie mi aspetto qualcosa di meglio che questo riflesso pavloviano. Così come è stato un fallimento dell'intelligence, clamoroso, gravissimo, imperdonabile, il 7 di ottobre, per me è un grave fallimento della diplomazia e in un certo senso anche della strategia militare di Israele. Mi spiace, ma le guerre non le vinci solo sul campo. Alla fine le vinci...
Io penso che prima si avvia il cambio in Israele, visto che nelle percentuali è evidente che la maggioranza del paese ormai condanna il governo Netanyahu e i suoi alleati razzisti dell'estremismo clerico ortodosso ebraico che reggono il suo governo, cioè Ben-Gvir e Smotrich. Prima questo avviene, meglio è per tutti. Questa è la mia opinione netta e l'ho detta dal primo momento. Quindi.
D'altra parte Putin fa Putin e gli altri devono sapere che lui sta facendo Putin e dovrebbero
provare. Vedremo questo scambio di prigionieri che, la cui trattativa va avanti, sembra di essere a un buon punto, perché anche Hamas ormai si è spaccata tra la militare, che non ne può più dei suoi caduti, e la politica, che è ospite nei grandi alberghi degli Emirati e soprattutto a Doha. Vediamo a cosa porta e cosa provocherà.
Però il presidente con la
cosa su cui scommetto è che Netanyahu non è disposto né ad andarsene né a fare i conti assumendosi le sue responsabilità. Quindi purtroppo Netanyahu è un uomo oramai pieno solo di odio. E mi spiace, in altri momenti della sua politica tanti anni fa l'ho capito benissimo. La nascita di questo governo mi ha fatto pensare che si andava al disastro e siamo al disastro.
Mi sembra che non sia l'unico pieno di odio, mi sembra che anche in Europa si faccia un po' strada, almeno tra gli exit poll. Quando registriamo, naturalmente abbiamo in mano solo gli exit poll, però mi sembra che anche nei paesi nordici, dove teoricamente c'era la culla della democrazia, i posti migliori dove vivere, i posti con la migliore integrazione, eccetera, eccetera, ci si stia avviando verso l'avere dei partiti di maggioranza, diciamo, non proprio nella fascia dell'integrazione. Diciamolo così.
Allora, io sono curioso poi di sapere, mi risparmio quello che penso delle migliaia di intellettuali accademici italiani che non dicono una parola su Hamas, o degli studenti che occupano l'università come la Federico II. Stamattina c'è stato un dibattito sul Medio Oriente e l'Ucraina, organizzato dai liberi democratici, proprio la Federico II, con Nona Michalizza, eccetera, eccetera, e si sono beccati per 10 minuti di insulti in coro e striscioni. Con l'accusa di essere assassini in giacca e cravatta, servi dell'imperialismo americano. Cioè, questo succede ormai così. Vabbè, lasciamo perdere, si fa per dire, perché i segni di aumento dell'antisemitismo in Francia, in Germania, in Italia. La Germania è l'unico governo che ha preso sul serio la crescita di questa minaccia, perché i due discorsi che ha fatto Scholz su questo, che pure è in crisi di credibilità nel suo paese, bla 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 bla, però non hanno eguali da parte di nessun governo europeo. È chiaro che i tedeschi su questo devono tenere la guardia alta per via della loro storia, delle loro terrificanti responsabilità storiche, però Scholz l'ha fatto, mentre invece in Francia, in Belgio, in Italia, eccetera, eccetera, studenti e cittadini ebraici sono invitati dalle stesse comunità a dire: state attenti, non parlate in ebraico, se possibile usate altri nomi, cambiate l'identificazione sui social, eccetera, eccetera, eccetera. Con il risultato che per molti studenti, anche in Italia, ebrei, è meglio non frequentare le lezioni. Guardate che sono cose di una gravità terrificante, terrificante. Eppure è quello che avviene. Però sono molto curioso di sapere come la pensate, questi ultimi 2-3 minuti, sulla vittoria con 56% contro il 44% dell'avversario peronista in Argentina, del singolare personaggio Xavier Milei.
Ma commento io, perché ovviamente la marca di motosega che ha usato Milei è una Husqvarna, che è concorrente di Renato, e quindi non, Renato è il caso che non commenti per il conflitto di interessi, ma l'uomo con la motosega è una facciata che agli argentini è piaciuta, perché d'altra parte dopo anni di peronismo che ha devastato il paese con un'inflazione al 130%,
tasso di povertà al 40%, inflazione al 170%.
Infatti la mia battuta, caro Alberto, era: chi ha provato il peronismo è meglio piuttosto.
Sì, però nel nostro caso no, c'è un altro punto che vi sottolineo, cioè l'economista Milei unisce due singolari facce nella stessa medaglia. Da una parte annuncia una cura radicale antistatalista, dicendo che io taglio il 15% il bilancio pubblico, a corpo ministeri, i ministri che non eseguono i tagli al 15% li mando a casa a carcere a sedere, eccetera eccetera, noi dobbiamo accumulare risorse perché sennò la dollarizzazione che ho promesso, noi non abbiamo riserve, non abbiamo, e quindi non possiamo farla, e quindi io abbatto lo Stato, che qui è il problema. Dall'altra parte, negli anni alle nostre spalle, lui è uno che ha fatto abbondanza di citazioni come punto di riferimento di Mises, di Hayek, di Friedman, di Buchanan, ha chiamato i cani suoi cloni con i nomi di grandi economisti liberisti, tra cui Robert Lucas, economista serissimo, eccetera eccetera eccetera. Quindi da questo punto di vista la sinistra, ovviamente, che difende il peronismo, scassa tutto. L'ha additato come l'esempio del neoliberismo distruttore che adesso porta l'Argentina in ginocchio, eccetera eccetera, e questa è una medaglia che a noi ci pone un serio problema, che ci dobbiamo interrogare su questo, no? Io ho tantissimi amici liberisti e libertari che stanno inneggiando a Milei. Dall'altra parte, l'altra faccia della medaglia è una personalità che appare contrassegnata non da eccessi, perché gli eccessi ci stanno. Io stesso andavo 10 anni fa da Vespa con le manette ai polsi di fronte agli eccessi fiscali dello Stato nel nostro paese. Ma un conto sono eccessi di questo tipo, altri conti sono gli eccessi di avere una sorella che fa la medium, che sostiene di parlare con l'aldilà e di dare per questo consigli al fratello, che sarà la vera prima dama al suo fianco e la più grande sua consigliera, perché è l'unica che quando lui perde la testa urlando è capace di governarlo, che sostiene di fare sesso tantrico e di aver preso lezioni di sesso tantrico, cioè una personalità, diciamo, del tutto immune da quei caratteri di serietà che insomma nel mondo liberale si associano non solo alla convinzioni mercatiste, ma anche al fatto che bisogna avere un certo rispetto poi di come ci si presenta in pubblico nelle istituzioni. Di qui la degenerazione, la demonizzazione facile, questo è come Trump, peggio di Trump, è un Bolsonaro al cubo, bla 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 bla. Che ne pensate di queste due facce della medaglia? Perché a me pongono un problema, a dirvi la verità.
Ma io sono curioso di vedere cosa succederà poi quando si trova al governo, perché noi,
tenuto conto che lui ha una minoranza in Parlamento, non lo controlla, nel senso che lui
infatti. No, il vero problema
è un partito
me...
che ha pochissimi seggi alla Camera e al Senato. È vero che verrà aiutato dai due leader tra virgolette moderati che lo hanno sostenuto in campagna elettorale, però non sarà una passeggiata di salute, cioè la maggioranza in Parlamento è molto complicata. Però al di là di questo, che ne pensate?
Ma ti dicevo, io vorrei vedere, al di là appunto dei problemi che avrà di maggioranza, i fatti e cosa succederà quando andrà veramente a governo, perché noi di storie nel mondo di persone che dicono spacco tutto, vado là, mando tutti a casa eccetera, e poi arrivano e naturalmente devono scendere a qualche compromesso, fa parte della storia della politica internazionale.
Più di qualche compromesso, perché l'Argentina ha un assetto istituzionale che è la tragedia di quel paese, perché per esempio i poteri degli stati e delle grandi aree metropolitane locali sono estesissimi. Questo è una delle cose che ha sempre moltiplicato la corruzione in Argentina, eh? È stato il modo in cui i peronisti prendevano un sacco di voti. I peronisti hanno usato per decenni le ricchezze della Pampa, cioè le produzioni agricole e del settore zootecnico per le esportazioni, per sostenere le loro dissennate spese a sostegno del potere d'acquisto dei ceti urbani più poveri nelle grandi aree metropolitane argentine. L'Argentina ha funzionato così, questa è la ragione dei suoi default successivi, per così dire. Tenuto conto che questo qui è eletto, ma in tutta l'articolazione basata su potere di veti non cooperativi, delle tra virgolette autonomie sottostanti a livello presidenziale, lui non c'è là dentro, cioè non ha uomini suoi, quindi voglio proprio vedere come fa da questo punto di vista. Ripeto, l'Argentina avrebbe bisogno sì di una riforma costituzionale, istituzionale fortissima, perché con quell'apparato di poteri non cooperativi non si riescono mai a fare politiche efficaci, si fanno compromessi e corruzione. Che ne pensa Carlo Alberto?
Che è una maschera, ma non è un partito, Oscar, e quindi le sue promesse in questo momento non hanno le gambe organizzative, politiche, burocratiche per camminare. Mi aspetto un ribilanciamento. La vera sfida qui, scusami, al di là delle sedute spiritiche, del sesso tantrico e dei nomi dei cani clonati, alla fine si chiama dollarizzazione. Se riesce a ridurre l'inflazione in Argentina...
C'è anche un piccolo problema, che una sua grande sostenitrice è per un colpo di spugna su tutte le condanne militari che dei 30.000 desaparecidos, cioè questa roba in Argentina non è proprio acqua fresca. E non ci sorvolo sopra nemmeno io, a dire la verità. Comunque, giustamente dici tu, il problema è la dollarizzazione.
Sì, adesso francamente qua la roba lì riguarda i rapporti anche con la magistratura, cioè, il tema è una ferita aperta, non lo so, ecco, butad, francamente. Io sto guardando l'economia argentina, uno dei paesi più ricchi del mondo un secolo fa.
Come si fa una dollarizzazione? Una dollarizzazione senza riserve? Cioè, cosa fa? La Fed li autorizza a battere moneta in dollari?
No, devi accumulare riserve. Guarda, la teoria è semplice, devi accumulare riserve, accumulare credibilità, devi probabilmente sostituire tutto il board della banca centrale. E
no, lui la vuole chiudere.
Beh,
diciamo, decide tutto,
sì,
il governo.
In un certo senso questa è la logica. E poi dare segnali al mercato sulla politica di spesa, fondamentalmente. Poi ricostruire una credibilità sul pesos in tempi abbastanza rapidi, non da arrivare all'inflazione in single digit, ma certamente da ridurla a termini, diciamo, accettabili, lo puoi fare. I mercati finanziari hanno comprato l'Argentina in questi giorni.
Hanno comprato l'Argentina e sono moltissimi in fila, perché lui ha già iniziato una lista lunghissima di privatizzazioni, vuole privatizzare tutto, privatizzabile.
Non tanto e non solo per costruire riserve, ma per costruire una base di mercato e quindi alla fine attirare capitali privati. Cioè tu, come dire, la dollarizzazione la fai solo con la finanza pubblica. La fai con una politica di investimenti privati stabile, che conta su uno scenario calcolabile, e tutto questo concorre alla stabilizzazione. Poi bisogna essere capace di farlo, se glielo lasciano fare e se ha un mandato. Io questo dubito, ripeto, è una facciata, non è un partito, cioè non c'è una maturazione della società e della politica argentina tale da dirmi hanno capito, no? No, hanno votato il giullare di turno, hanno votato, noi abbiamo votato Grillo, questi hanno votato questo qui, ma fondamentalmente appunto l'uomo con la motosega. Poi che le sue idee siano un po' più compatibili
tra quello che prometteva Grillo e quello che prometteva Milei, io lo dico brutalmente, preferisco quello che promette Milei. Cioè, poi ripeto, non ho taciuto nessuna delle cose che non mi convincono, e non sarà facilissimo farlo. Voglio proprio vedere chi chiama il governo, voglio vedere gli uomini che Macri, che l'ha appoggiato, gli darà, e così via. Però Grillo chiedeva, era l'accelerazione verso il populismo antimercato, per così dire. Questa è un'accelerazione di populismo invece mercatista e libertario, compresa la libertà sul traffico di organi umani, che pare che sia rimangiato poi alla fine di campagna elettorale. Però è un enorme rischio su una polveriera accesa, perché ripeto, l'Argentina è in condizioni di povertà incredibili, però magari ci riserva sorprese di equilibrio.
Sì, certamente, diciamo che
tutto è apparso tranne che equilibrato. Cioè ha fatto un intervento, certamente, in televisione in campagna elettorale, in cui sosteneva che ci fossero delle voci che ascoltava e non c'era nessuna voce. Tutti hanno pensato, questo è completamente fatto, cioè non è un anarco-liberista, è un narco-liberista. Però vediamo, ecco. Come vedete, giudizio aperto.
Beh, è giusto giudicare gli alberi dai loro frutti, non è un pensiero, diciamo, particolarmente originale. Ma la verità è che la sfida è quella. Adesso, francamente, questo colore, questo gossip sul personaggio ci sta, è giusto, per carità, perché un politico va giudicato a 360 gradi, ma alla fine dobbiamo giudicarlo ai fatti. Infatti è esattamente
me colpisce che la sinistra difenda il peronismo che ha portato il paese in ginocchio. Cioè la sinistra non ne azzecca mai una, cioè questo è il punto di fondo. Cioè,
gli argentini comunque hanno scelto. Adesso vediamo, io mi auguro meglio per un paese che non possiamo non amare. Cioè,
esatto,
metà è italiano, cioè, e in un certo senso noi siamo l'Argentina europea, se voglio dire, o loro sono l'Italia del Sud America. c'è un'affinità di culture, di linguaggi, e fatemi dire, per fortuna siamo un po' meglio, però non possiamo non guardare con simpatia agli argentini e augurare il meglio. Certamente dobbiamo augurarci che tutte queste eccessi, queste vengano smussati e che riemerga una cultura di rigore, di disciplina, di regole della legge, di uno Stato che è al servizio dell'economia e non la sostituisce con
senza alcuna concessione alla simpatia predominante in Italia per i bolivaristi boliviani, per i Maduro venezuelani e così via. Questa è una roba da lasciare alla cattiva sinistra, che poi raccoglie i suoi frutti in Italia e diventa con leader Landini. Quindi
sì, questa resta la mia opinione. L'uomo è un uomo dignitoso, è un uomo decente, no, è un uomo indecente, però speriamo che sia un politico decente. Che vuoi che ti dica, Oscar? Vediamo.
Ha scelto di esserlo per darsi una chance, non avendo un partito dietro. Questa poi è la verità vera, perché poi la disperazione per sovvertire chi controlla ogni ganglio della vita pubblica di un paese così statalista come è diventato l'Argentina è quello che devi impostare una campagna iperaggressiva, iperecentrica, questo purtroppo sono i mezzi della comunicazione politica. Detto questo, vedremo. Io ripeto però, se bisogna rivedere il giudizio di condanna sui golpisti militari, no, io a quello non sono disposto. Però questa è una sensibilità mia, un'opinione mia, e il rispetto per migliaia di vittime di quell'operazione di repulisti militare. Ecco. Ok, allora, è andata anche questo 95esimo episodio della terza stagione di Don Chisciotte Podcast. Come sempre un enorme grazie, un caloroso abbraccio ai due compari che sono la vera ragione per cui voi ci ascoltate, e un grazie però a voi tutti per darvi appuntamento con risate amare sull'Italia e preoccupazioni forti su quello che avviene invece sulla scena internazionale da parte nostra. Appuntamento al 96esimo episodio.
Don Chisciotte è un podcast autoprodotto da Oscar Giannino, Carlo Alberto Carnevale Maffè e Renato Cifarelli in collaborazione con mdeaudio.com. Per la pubblicità scrivete a info@donchisciottepodcast.it. La sigla e le musiche originali sono incise dalla famiglia Bonfiglio, l'autore è Michele Novaro. La copertina è di Simone Angelo Ferri e non ci sono autori perché andiamo rigorosamente a braccio, mentre le uscite sono regolari nella loro irregolarità.